Grazie innanzitutto a Clara per questa opportunità. Io ovviamente farò un intervento di carattere politico e quindi perdonatemi se utilizzando termini attinenti alla legge o alla giurisprudenza commetterò qualche errore, ma confido nella presenza dell'ottimo Francesco per potermi correggere. Io farei una distinzione tra due questioni, la questione famiglia, quindi la questione sociale, e la questione omosessuale come questione dell'individuo. Ora, la società attuale, per quanto riguarda la famiglia, ha già affrontato e superato alcuni problemi. Famiglia oggi, nel mondo occidentale, ma anche in Italia, significa una moltitudine di insiemi diversi. Famiglia oggi non è soltanto quella che la Chiesa vorrebbe riconoscere come la famiglia naturale, ovvero la mamma, il papà, possibilmente lei casalinga per occuparsi dei figli, lui probabilmente impiegato, magari con due figli, forse maschi, forse disoccupati, magari che vivono in una squallida periferia. Beh, questa è la famiglia che la nostra Chiesa, la Chiesa del nostro Stato, considera la famiglia normale. O che al limite, in una sua visione più evoluta o più felice, è la famiglia del mulino bianco, quella che anziché vivere in una periferia squallida vive nella campagna e lui anziché fare l'operaio fa l'impiegato. Famiglia di questo genere è una famiglia che non è storica, è una famiglia che può appartenere ad una certa parte dell'Italia soltanto dagli anni 50 in poi. Ma è una parte, è un insieme di famiglie che possono esistere, perché esistono le coppie di fatto, perché esistono le coppie omosessuali, che non hanno tuttavia una legge che le tuteli. Quindi la legge oggi tutela soltanto le famiglie che si vogliono considerare come famiglie naturali. Se andiamo a vedere cosa succedeva nel passato, famiglia era qualcosa di ben diverso rispetto a quello che si vorrebbe considerare oggi naturale. Famiglia era ad esempio quella allargata del periodo della guerra, dove gli uomini sul campo di battaglia lasciavano le donne con la prole a casa, magari in una situazione di convivenza con i nonni o con altre persone che potevano darsi reciproca assistenza in un momento critico. Ma famiglia è anche quella del passato ancora più remoto, nella quale la donna viveva in una situazione di sottomissione rispetto all'uomo. Allora, da un punto di vista storico, perché non ambire a quel tipo di famiglia, se vogliamo veramente giustificare con l'esistenza storica una famiglia più famiglia delle altre? Dicevo, la evidenza è molto diversa. Di famiglie nel mondo occidentale in Italia esistono di tutti i tipi. Non esistono leggi adeguate. Tuttavia, in questo caso, la politica non deve fare nulla se non prendere atto di un qualche cosa che già esiste nella società. Spesso pensiamo alla politica come strumento per limitare, per moralizzare, per limitare le possibilità di diritto delle persone. Tuttavia la politica non ha senso che proibisca, cioè che faccia un qualche cosa che la società ha già risolto. Allora, legiferare in questo senso significa riconoscere famiglie, situazioni che già esistono. Quindi necessarie sicuramente sono altre forme di riconoscimento che non siano quelle soltanto del matrimonio, e quindi i PACS, la tutela, ad esempio, dei gruppi. Perché no? Ci potrebbero essere situazioni di convivenza di più di due persone che potrebbero essere anche tutelate, perché già nella realtà esistono. Allora, come politici, come cittadini che possono premere sul mondo della politica, noi possiamo chiedere che queste situazioni esistenti siano riconosciute e tutelate. Per quanto riguarda invece la questione omosessuale, è possibile che la società e l'individuo non abbia ancora, non si sia ancora data una soluzione, perché esistono di fatto delle discriminazioni che la società e gli altri individui compiono su un determinato gruppo di individui, in particolare gli omosessuali. E nel caso del matrimonio, il non dare la possibilità all'omosessuale di contrarre matrimonio, secondo me è una discriminazione non dell'orientamento sessuale, ma è una vera e propria discriminazione sessuale, perché se una coppia di ragazzi o una coppia di ragazze andassero all'anagrafe e lui dicesse io voglio sposare lui e gli si dicesse no, tu non lo puoi fare perché sei un uomo, beh, noi stiamo facendo una discriminazione sulla sessualità di questa persona. Quindi non stiamo discriminando solo il suo orientamento sessuale, ma stiamo discriminando il suo sesso. Paradossalmente, non esistono norme così forti che limitano la possibilità, ad esempio, di contrarre matrimonio per le coppie omosessuali. Il professor Bilotta ci ha detto che non esiste legge che impedisca ad una coppia omosessuale di contrarre matrimonio. La Costituzione, l'articolo 29 della Costituzione, che spesso è citato, dice che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Qui non si fa riferimento di uomo e di donna, si parla di coniugi, si parla di famiglia. Quindi se non esistono vincoli costituzionali, se non esistono vincoli di legge che impediscono l'unione in matrimonio di una coppia omosessuale, significa che il problema sta a monte della legge, sta nella società, negli individui. Mi viene in mente un articolo che ho letto recentemente, a firma di Roberto Binche, docente di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara, e che ricorda come agli inizi del secolo, del Novecento, nessuna norma prescriveva che potessero votare soltanto i maschi. Eppure era consuetudine che votassero soltanto i maschi, quasi come se fosse dato per natura che soltanto l'uomo si potesse interessare dell'esercitare il proprio diritto di voto. Oggi il non riconoscere che l'omosessuale può contrarre matrimonio è un voler dare per scontato che è naturale che l'omosessuale non si possa sposare. Quindi l'azione che il legislatore, che il politico può fare in questo ambito è sicuramente importante, ma non è sufficiente. Non è sufficiente se l'individuo non decide di superare questo limite che si è dato nell'interpretare le cose come se fossero naturali, ma che in realtà non lo sono, e che da un punto di vista della legge assolutamente non lo sono. Quindi se l'individuo per primo non si indigna e non combatte per contrastare questa interpretazione, beh, non andremo da nessuna parte. L'individuo deve contrapporsi anche duramente alle discriminazioni che ad esempio vengono dalla Chiesa, perché sono istigazioni alla discriminazione e sono istigazioni alla violenza. Il fatto che la Chiesa attacchi con così durezza l'omosessualità consente ad altri individui di scagliarsi anche con violenza contro l'omosessuale. E quindi da parte di ognuno di noi, rispetto a qualsiasi forma di discriminazione, dovrebbe arrivare una risposta altrettanto dura. Certo, da non violenta ritengo che la risposta altrettanto dura debba essere non violenta, ma non mi stupirei se un giorno ci fossero persone che si sentano così tanto discriminate da sentire il bisogno di ricorrere alla violenza per rivendicare questo diritto di esistere. Così come nella lotta per l'eliminazione della discriminazione razziale ci furono forti scontri violenti tra i neri e i bianchi razzisti. Questo è inevitabile. Se si continua, se la Chiesa continua con questo clima di odio, si arriverà ad un momento in cui, per rispondere alla violenza che ci viene applicata, qualcuno di noi risponderà con altrettanta violenza. Penso che oggi riconoscere che l'omosessuale può contrarre matrimonio sia un modo per evitare che accadano in futuro questi fenomeni di violenza. Mi viene in mente una storia del passato, una storia che nasce negli Stati Uniti, in Alabama. In Alabama c'era una legge dello Stato che prevedeva, una legge prodotta ai primi del Novecento, che prevedeva che negli autobus e nei tram alle persone di colore fossero assegnati dei posti in particolare nell'autobus o nel tram, ed erano i posti in coda al mezzo pubblico. Prevedeva poi che ci fossero dei posti destinati ai bianchi, ed erano i posti verso la testa del mezzo pubblico, e dei posti neutri, dove potevano sedersi anche i neri, ma che avrebbero dovuto lasciar liberi qualora fosse arrivato un bianco. Addirittura qualora fosse arrivato un bianco che si voleva sedere nella stessa fila, perché non era decoroso che nella stessa fila, nel mezzo pubblico, fossero seduti sia bianchi che neri. Ora, accadde nel 1955 che una ragazza di 18 anni, che andava a scuola, si chiamava Claudette Colvin, seduta in uno dei posti centrali, perché liberi, alla richiesta di alcuni ragazzi bianchi di spostarsi, lei avesse risposto candidamente: no, io non mi sposto. Arrivò lo sceriffo e arrestò Claudette. Alla scena, all'evento, era presente una signora che si chiamava Rosa Parks, attivista dei diritti per i neri, e colse questo evento come spunto per un'azione politica. Decise di ripetere lo stesso tipo di azione, e anche lei, di proposito, andò a sedersi sulle file destinate ai bianchi, e quando le fu chiesto di alzarsi, rifiutò e fu arrestata. Da questo poi ne nacque una battaglia politica che portò per un anno, da parte dei neri, a boicottare i mezzi pubblici, portando quasi sull'orlo del fallimento la municipalizzata, diciamo, che si occupava dei trasporti pubblici. Ora, se all'epoca, dopo questo anno di lotta, fu riconosciuto che la Corte Suprema nel 1956 stabilì che la segregazione sui tram era illegale e la cancellò. Questo arrivò probabilmente anche come conseguenza del danno patrimoniale che stava subendo questa azienda di trasporti pubblici, che per poter ritornare a guadagnare, perché poi la maggior parte di fruitori di questi mezzi pubblici erano le persone di colore, in qualche modo fece pressione affinché fu risolto questa evidente discriminazione razziale. Ora, se quella volta, se negli anni 50 in America, qualche politico avesse detto: ma non sarà mica una priorità del governo dare qualche posto a sedere in più alle persone di colore? Oppure se qualche persona di colore avesse detto: ma a me di sedermi non importa, io sto tranquillamente bene in piedi. Non vi sarebbe sembrata una stonatura rispetto alla gravità della discriminazione che si stava compiendo? E allora perché oggi accettiamo che ci siano politici che dicono non è una priorità del governo tutelare le poche coppie omosessuali che ci sono, perché tanto le coppie eterosessuali conviventi hanno deciso di essere in una situazione di non riconoscimento della legge, perché se avessero voluto avrebbero potuto sposarsi. Gli omosessuali sono pochi, quindi non è una priorità del nostro governo tutelarli. E non ci scandalizzeremo, non sembrerebbe assurdo, facendo il paragone con quello che succedeva nell'Alabama, se ci fosse stato qualche nero che avesse detto no, ma a me tutto sommato di sedermi non interessa, quindi questa battaglia non la ritengo giusta. Perché oggi non ci scandalizziamo se c'è qualche omosessuale che dice no, ma a me tutto sommato di sposarmi non mi interessa? Ecco, io penso che soprattutto per gli omosessuali, ma anche per gli altri, il battersi per ottenere il riconoscimento di un diritto e per evitare la discriminazione sia un'azione indipendente dal fatto che noi quel diritto lo vogliamo esercitare su di noi. Grazie.
Bene, io...